La riflessione di questo sicomoro, siamo al capitolo 20 di Matteo, troviamo una pagina impegnativa, cioè di nuovo l'annuncio della passione. Siamo al terzo e ultimo, e ne abbiamo già visti due, e vedremo in che cosa si differenzia. Qual è la logica? Abbiamo parlato della salvezza, giovane ricco, poi Matteo, prendendo i discorsi di Gesù e organizzandoli in quel modo, ecco, su questo prima non ho avuto tempo, mi ha fatto la domanda e do la risposta a tutti. Quella famosa conclusione che abbiamo sentito prima, così gli ultimi saranno primi, primi ultimi, che non ci azzecca nulla con la parabola, è probabilmente un'aggiunta. Tutti sono abbastanza d'accordo. Gesù l'ha detta sta frase, ma non in quel momento lì. Noi dobbiamo, come dire, fare un minimo di approccio biblico, scientifico, no? Purtroppo ci sono i fondamentalisti anche nella Chiesa, nel senso che Matteo aveva il suo carattere, il suo temperamento e fa le sue scelte. Nulla toglie al fatto che si è ispirato. Gli appunti che alcuni di voi stanno prendendo sono la propria visione. Se qualcuno volesse sapere cosa ha detto il Curtaz, ascolta la registrazione e la sbobina. Quindi noi non abbiamo la sbobinatura di quello che ha detto Gesù, abbiamo gli appunti di Matteo, che organizza, non soltanto che ha preso, ma che poi li riorganizza perché deve fare un incontro in parrocchia, ok? Questo è. Quindi ogni tanto lui aggiunge, ha dei rimandi che noi non riusciamo a capire. Però è interessante perché dopo aver parlato, e questo ci sta, la salvezza, prima riflessione, è la logica di Dio in attesa che vuole che tutti siano salvi, Matteo conclude riprendendo una delle parole più difficili e drammatiche di Gesù, dicendo: è talmente vera questa cosa che Dio vuole salvare tutti che Gesù ne è morto. E noi, discepoli, se vogliamo, vogliamo anche noi diventare donatori di salvezza. Grande. Siamo noi che siamo chiamati non soltanto a fare gli operai della prima ora, ma a imitare la logica di Dio. Tre annunci della passione ci sono in Marco e tre li comunica anche Matteo. Visto che ci sono alcuni che non sono mai venuti, riprendiamo alcuni concetti molto molto delicati. Prendetemi per diritto. Se questa cosa disturba le vostre testoline, sono contento, nel senso che almeno riflettete un po'. Quello che io dico è cattolico e non smentisce in nulla tutto quello che noi crediamo di Gesù Cristo. Ora, Gesù in questo terzo e ultimo annuncio, o perlomeno quello che Matteo scrive di Gesù, dice qualcosa di molto dettagliato. Parla del fatto che sta salendo a Gerusalemme, addirittura parla di consegnato ai pagani, adesso poi lo leggiamo, è deriso, flagellato e crocifisso, il terzo giorno risusciterà. Cioè talmente dettagliata che giustamente tutti gli autori dicono: sì, ma questo è stato scritto dopo, bella forza, no? Infatti è stato scritto dopo. Ma è la nostra prospettiva che deve cambiare. Noi in realtà non sappiamo cosa Gesù abbia veramente detto e non lo sapremo mai. Sappiamo come le parole di Gesù sono state interpretate dalla sua comunità dopo che lui è risorto. Gesù immaginava di morire? Sì. Perché era un profeta? No, perché non è un cretino. Se domani mattina uscite alla porta di casa vostra e c'è la testa di cavallo mozzata, forse qualcuno ce l'ha con voi o no? Se aprite la busta e c'è un proiettile, state dando fastidio a qualcuno. Cioè Gesù gliel'ha giurata a morte, e quindi Gesù dice: mi sa che mi fanno fuori. Leggete le testimonianze straordinarie di padre Pino Puglisi, sapeva benissimo che l'avrebbero ammazzato. Poi il giorno del suo compleanno, molto gentili. Ok? Quindi quando Gesù dice morirò, non è che è un mago maghetto, è che tutto intorno a lui va in quella direzione. Quando Gesù dice morirò crocifisso, è perché nella logica era l'unico modo che il rinato sinedrio, il rinato ordine sacerdotale, ricordiamoci sempre il contesto storico, il tempio si sta ricostruendo, 600 anni che non c'era il culto, cioè è una rivoluzione assoluta. Io non finirò mai di sottolineare, di invitarvi a mettere la vostra intelligenza nella fede. Tra l'altro, ogni tanto troviamo buone notizie, avete visto che all'Herodium, qualcuno di voi è stato come all'Herodium? Ecco, sempre Paola. Io, Paola, ma siamo sempre insieme. Anche voi c'eravate? All'Herodium hanno trovato, hanno recuperato del materiale che c'era, con nuove tecniche hanno trovato l'anello di Pilato. Cioè l'anello di Pilato, tra l'altro l'anello feriale, perché ovviamente ne aveva, con la scritta Pilato, al che gli archeologi israeliani, non il Vaticano, ha detto, ma secondo voi quanti con nome Pilato c'erano al tempo di Erode? È il suo anello. E io tutte le volte rido che dico, e lo Spirito Santo segna un altro punto. Cioè abbiamo l'anello di Pilato. Qualcuno dice, sono d'accordo, probabilmente era quello che indossava il giorno in cui ha condannato Gesù, perché non era una festa, era un giorno feriale. Ok? Gesù va fatto fuori, punto, rompe le balle, punto, via. Come? Lo lapidiamo, giusto? Era la cosa più semplice, lo ius gladi, il diritto di uccidere, se l'era riservato l'impero romano, pur avendo lasciato una praticamente quasi totale libertà di gestione di tutto il resto, ma quello era riservato a Roma. Perché mai il Sinedrio si va a complicare la vita chiedendo una condanna alla crocifissione, invece di far finta di niente, un sommovimento, qualche lapidazione, e i romani chiudevano un occhio? Perché, ve lo siete mai chiesti? Perché devono smentire che Gesù è un profeta? Perché la morte in croce era la dimostrazione palese che Dio non era con lui. Perciò, quando Gesù dice, saliamo a Gerusalemme, mi fanno fuori, mi crocifiggono, non è Mago Telma, cioè sa cosa sta per succedere. Quando Gesù parla con precisione nei dettagli, ecco, probabilmente quello è, una volta che si è realizzata quella cosa lì e loro la raccontano, raccontano com'è andata. Così come il discorso della risurrezione. Gesù sapeva di risorgere, certo, come lo sappiamo tutti noi qui dentro. Sapeva di risorgere puntualmente dopo 3 giorni, è più difficile da affermare. Vi avevo già detto che è dimostrato, anche se non siamo un'aula, una classe di studenti di teologia al secondo anno, però vi avevo detto che nella lingua semitica dire 3 giorni, come dire 10.000 talenti, 3 giorni è dire dopo un periodo breve. 10.000 talenti, semplicemente la numerazione ebraica si ferma a 10.000, quindi vuol dire 10.000 talenti, vuol dire un numero impossibile, va bene? Quindi Gesù sa di risorgere? Sì. Sa di risorgere puntualmente dopo 3 giorni? Probabilmente no. Si fida di Dio? Sì. Perché dico questo? Per togliere quell'idea farlocca di un Gesù che fa finta. Gesù non fa finta, Gesù quando è disperato, perché è disperato prima di morire, non fa finta. Ma lui è Dio, sapevo che poi sarebbe risorto. No, lui in quel momento è come noi, un uomo che sa che risorgerà come noi, spera il prima possibile come noi, si affida al Padre come noi, punto. E ripeto, questo non è per sminuire, ma è per guardare con stupore la grandezza di questo mistero che è questo uomo che in sé porta il verbo di Dio, ma è uomo fino in fondo. Ve l'ho detto 1000 volte, spero che finalmente vi sia entrato in testa. Cosa vuol dire l'incarnazione? Questo Dio che diventa uomo, che non fa finta. E tutta questa riflessione del primo millennio della Chiesa in cui ci si chiedeva, si sono menati i primi cristiani, i primi vescovi, eccetera, eccetera, ma già negli apostoli si sentiva questa consapevolezza. Gesù è Dio. Ma Gesù è uomo, ma in che modo, qui, là, su e giù, quando è iniziato, ma allora la volontà di Dio e la volontà di Gesù come la persona di Dio e la persona come si... Cioè, concili su concili, la coscienza di Gesù, la volontà di Gesù, L'autocoscienza di Gesù, questa è una cosa molto recente con la scoperta della psicanalisi. Gesù sapeva di essere Dio? Sì, quando? Quando l'ha scoperto? Si è preso per Dio? Ma, cioè, leggiamo una crescita. Gesù, l'autocoscienza di Gesù. Io sono io? Sì. Ma quello che Paolo è adesso, io sapevo che ero così quando avevo 20 anni? No. Cosa che mi ha fatto diventare quello che sono adesso? Tutti gli eventi, giusti o non giusti, tribolati o non tribolati, io sono particolarmente fantasioso, per arrivare fino adesso. Quindi anche Gesù ha questa coscienza di sé. Non è che un giorno ti dice tatarà, sono Dio, olè. Sei uno psicopatico se fai una roba del genere. Gesù sa di essere Dio quando viene resuscitato. Questo dicono gli apostoli, eh? Atti degli Apostoli capitolo 2. Egli è figlio di Dio, eccetera, eccetera, e Dio ne ha dato la prova risuscitandolo dai morti. Ok? Chiaro questo? Cioè, però, ripeto, perché questo, quando tu dici così, no, ma allora tu neghi la divinità divina. Col cacchio che io nego la divinità. Sei tu che la malinterpreti. Che incarnazione è un'incarnazione finta? Che modo di... Perché Dio diventa uomo ma fa finta? Cosa c'è di più umano del non sapere cosa ci succede domani? Attenzione, e poi leggiamo il brano. Questo segnatevelo. Lo scopo del brano non è far vedere che Gesù è un maghetto che prevede il futuro. Chiaro? Lo scopo del brano è l'invito rivolto a tutti i discepoli, alla chiesa di Matteo, di seguire Gesù andando fino in fondo. Perché nel terzo annuncio, come stiamo per leggere, Gesù dice: ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Non io salgo a Gerusalemme. Noi. La differenza dei tre racconti, dei tre annunci della passione di Matteo, è che il terzo non soltanto il più dettagliato, ma dopo aver parlato di salvezza, Gesù chiede ai suoi discepoli di entrare in questa logica insieme a lui, mentre saliva a Gerusalemme. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese di sparte i dodici, non parla più alla folla, e lungo il cammino, il camminare, il discepolato, dice loro qualcosa di fondamentale. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Noi saliamo. E qui colpo di scena. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra, uno alla tua sinistra nel tuo regno. Oh. Capito? Niente. Egli le disse, no, rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono, tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ah, che acidità di stomaco, Signore! C'è il momento in cui Gesù chiede ai suoi di entrare in questa logica, questi litigano su chi sia più grande. E gli altri dieci intervengono non per dire: ma che deficienti che siete a chiedere sta roba, perché sono invidiosi, che miseria, ci hanno fregato sul tempo. E Gesù prende sta manica di imbecilli che siamo noi, dice: senti, aspettate, ragioniamo insieme. È interessantissimo perché, non abbiamo tempo di approfondire, quella che facciamo adesso è una lezione divina. Adesso capite cosa vuol dire lezione divina quando leggete il Martini. Quando a un certo punto i padri della Chiesa dicono: quando tu mastichi la parola, dopo tanto tempo fai collegamenti. Allora noi che ormai siamo maestri in Israele, leggiamo questa pagina e ci viene in mente Marco. Marco pone lo stesso episodio, mentre Gesù sta salendo a Gerusalemme, al capitolo 10, prima di incontrare il vero discepolo, Bartimeo. L'abbiamo letto qualche settimana fa, prima dell'Avvento. E ricordate, avevo fatto il commento, perché è bellissimo, bellissimo. Questi i due Boanerges si avvicinano, qui Matteo attenua, non sono loro ma la mamma. Interessante, poi cercheremo di capire perché ha ragione Marco, eh? Perché fa questo? Da questi arrivano e dicono: noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti diciamo. Come fare i bambini, no? Papà, papà, mi devi dire di sì a quello che sì. Ok, che cosa? No, prima dimmi di sì, no caro. E Gesù gli risponde: che cosa volete che faccia per voi? E loro rispondono: gloria. Quando gli portano Bartimeo, gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? E lui chiede: luce. In questo caso in Matteo il racconto è dettagliato, si parla del giudizio di Pilato, del modo in cui Gesù sarà ucciso, ma rassicura il Signore, egli è consegnato, non viene preso, cioè tutto appartiene ad una logica divina, ad una manifestazione. Ieri nella formazione degli operatori pastorali di questa parrocchia a Lugano stavamo meditando la parabola dei semi, praticamente il seminatore in Marco, sempre capitolo 4, il seminatore, poi c'è quella: è inutile che ti affanni, il contadino, anche se non sta lì a guardare, il seme cresce da solo, e poi il granello di senape. Ebbene, interessante, non me lo ricordavo, ma studiando me lo sono ricordato, che quando Marco scrive che il seme viene fuori da solo, cioè Dio tu getta la parola, poi quella cresce, non è che tutte le mattine vai lì a vedere e se c'è pigli le pinze e la tiri fuori. Cioè il protagonista è il seme. Infatti il contadino viene citato all'inizio e alla fine. All'inizio perché getta il seme, alla fine perché getta la falce, non va a falciare. Dice: falce, dai, vai a fare. Cioè è marginalizzato. Ma la cosa interessante è che è il seme che decide quando è l'ora di tagliare. E in greco c'è scritto: quando la spiga è venuta fuori e decide di consegnarsi, il contadino getta la falce. Ed è lo stesso verbo che Marco e Matteo e Luca e Giovanni usano per indicare la morte di Giovanni Battista, che si è consegnato, si è donato. E qui Gesù non è morto per un errore. Gesù non ha sbagliato le sue scelte. Questo sta dicendo. Gli uomini pensano, credono, si illudono di gestire la situazione. In realtà è Dio ad agire attraverso la scelta degli uomini. Io non mi stancherò mai di ripeterlo. Io quando viaggio molto, ascolto molto la radio, quando sento gli approfondimenti, eccetera, eccetera, Radio 3 fa dei begli approfondimenti, Radio 24 ore fa dei begli approfondimenti, allora leggi la politica di Trump e poi la Cina e poi scopri delle cose e dici: mio Dio, c'è tutta sta roba dietro, no? Perché l'apparenza sono tutte delle cose, la sostanza sono tutte delle altre. Adesso la Cina che ha investito tutto nelle batterie al litio, legge sta roba qua, per cui però sono già superate, quindi loro sono per fare un crack finanziario, e quindi preparatevi a chissà che cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Si vendono, 100 milioni di auto in un anno, ma 27 milioni si vendono in Cina, cioè... Tu leggi, senti tutte queste cose, eccetera, e a noi ci viene veramente un po' in mente che ci sia una specie di cupola di 10 persone che decidono il destino del mondo, un po' è vero peraltro. Quindi c'è il contrario, che gli uomini si illudono di avere in mano il mondo. Ponzio Pilato, noi lo ricordiamo tutte le domeniche. C'è un bel libro di non mi ricorderò mai. Un romanzo fine 800, in cui si è la storia della moglie di Pilato, che tutte le domeniche sente, lei si converte, tutte le domeniche sente il nome di suo marito, citato come l'assassino di Gesù, patì sotto Ponzio Pilato. Erode il Grande, chi se lo ricorderebbe se non perché ha incrociato un bambino che ha tentato di ammazzare, e suo figlio idiota, Erode Antipa, chi se lo ricorderebbe se non per il fatto che ha fatto uccidere Giovanni Battista? Questi che credono di avere potere in mano, Pilato che dice a Gesù: io ho il potere di farti morire. Gesù dice: ma che cazzo stai dicendo? Non glielo dice, ma lo pensa. Tu non avresti nessun potere. Esci da questa logica, esci da questa manifestazione. Gli uomini pensano, credono, si illudono di gestire la situazione, in realtà è Dio che agisce senza forzare. Dio non ferma le guerre se non le facciamo, però qualche bel segnale, qualche bella spallata la dà. Voi sapete che sono abbastanza onnivoro, appassionato di un po' di tutto, fin troppo a volte. Allora mi era preso il trip l'anno scorso della prima guerra mondiale, ho letto un miliardo di roba e ho guardato il documentario prima guerra mondiale. Mamma mia quante cose sono venute fuori, mamma mia quante cose, che macello. E a un certo punto, non sapevo, ma questa è una roba interessante, chi è venuto con me a Fatima ne avevano già detto. Sapete cosa ha deciso i destini della prima guerra mondiale? La febbre spagnola, 80 milioni di morti, soprattutto nelle trincee. E l'esercito prussiano, che sembrava imbattibile, si è trovato in difficoltà. Paradossalmente il fatto che di là si fossero arresi, quindi la Russia, avete presente, venite preparati però, la Russia, quindi questo esercito, lo zar che venne invitato, questo esercito che era ottocentesco, cioè, hanno fatto un massacro, non avevano le armi, cioè una roba proprio i principianti allo sbaraglio. A un certo punto la rivoluzione d'ottobre, ovvio, e la prima cosa che hanno fatto è firmare l'armistizio. Arrendendosi, hanno ceduto tutto, la Polonia, tutto hanno ceduto. A quel punto, questo lo dicono gli storici, io dico quello che ho letto, dico l'impero austro-ungarico dice: voilà, abbiamo vinto, capite? Erano su due fronti, adesso non mi ricordo i numeri, ma 1 milione di soldati da una parte e 1 milione, questi si sbloccano, li portiamo di là. Catastrofe, perché non avevano la possibilità del vettovagliamento, cioè non sono stati in grado del supporto logistico. I soldati mangiano, si vestono, vanno accuditi, vanno riforniti di armi, e arriva la spagnola, trac, tracollo. Guarda caso è quell'anno lì in cui appare la Madonna dei poveri pastorelli a Fatima, guarda caso. Quindi Dio lascia fare, poi ogni tanto ci sono questi che ti ribaltano tutto. Ho scritto un libro sui profeti. Quando, durante il primo assedio a Gerusalemme, Nabucodonosor nel 603, mi sembra, può essere il 604, assedia Gerusalemme, cioè è come dire gli Stati Uniti d'America invadono Montebello, capito? Cioè, la Giudea era uno scricciolo di posto, cioè, che macchio riesci a fare? Quindi immaginate la scena, tutti eccetera eccetera eccetera, allora i profeti pregano, tutti pregano eccetera eccetera, l'indomani si svegliano e non c'è più l'accampamento, semplicemente perché durante la notte Nabucodonosor ha saputo che, approfittando della sua lontananza, c'era stato un colpo di stato. Allora lui, subito, e lo dico, ah, Dio ci ha salvato. E un po' sì, però non hanno capito la lezione, come dice Geremia, e infatti lui torna nel 597, assedia la città, porta via un tot di persone, tra cui il sacerdote Ezechiele, il profeta, e non capiscono comunque la lezione. Nel 587 dice, mo basta, e brucia il tempio. La storia. Gesù è fiducioso, aspetta la risurrezione, il riferimento ai 3 giorni, come vi dicevo, è un modo semitico per indicare un breve lasso di tempo. Gesù cioè non finge, non sa esattamente come andranno le cose, ma ha fiducia nel Padre al quale si affida totalmente. Certo, appare sconcertante la richiesta di Giacomo e Giovanni. Matteo usa garbo con loro, non li cita mai per nome, bestiale, attribuisce la richiesta alla madre, probabilmente qui dietro si percepisce, dicono gli esegeti, una certa tensione nella comunità primitiva. Vi ho già fatto notare come, in maniera molto curiosa, Matteo riconosce come il riferimento dei 12 Pietro. È da ridere, perché Marco, che è stato scritto da San Pietro, in realtà non ne parla mai. Ma in realtà le colonne erano 3, Pietro, Giacomo e Giovanni. E guarda qua, guarda caso, c'era una certa tensione. Cioè, come dire, adesso dico una cosa stupida per capirsi, no? Cioè, io vado al Curta, se a me piace Pozza, no, però come bianchi nessuno, bene, ottimo. Ma questo creava ad ogni tanto qualche piccolo colpo di fioretto. Qui Matteo, da gran signore, potrebbe dire, ah, sono stati, come dice Marco, ah, sono stati gli altri 2. Dice, ma no, la madre, no, attenuato un po', perché non vuole creare tensione. Una cosa però è certa, e vorrei che questa vi rimanesse. I Vangeli non hanno alcuna paura nel manifestare la fragilità degli apostoli, la loro totale inadeguatezza. Invece di descrivere la vita eroica dei fondatori, io non so voi cosa avete studiato alle elementari, ma io ricordo il mio sussidiario come si descriveva Garibaldi, Mazzini, brava gente, un po' degli avventurieri, un po' dei filibustieri, però è ovvio che la storia la fa chi la scrive. E qui, invece di fare l'inno eroico ai fondatori del cristianesimo, si dice che razza di topoloni erano. Una figura di palta assoluta. Cioè Gesù ha appena detto, andiamo, saliamo a Gerusalemme, io morirò, come dire, statemi dietro. E loro cosa fanno? No, ma ascolta, tu sottosegretario e io come che facciamo? Gesù dice no. E gli altri dicono, però a quel posto lo volevo io. No. E Gesù si mette da parte. La risposta di Gesù, il bere il calice, potete bere il calice, non sapete cosa state chiedendo. Potete bere il calice. Cioè la vostra richiesta è tutta apparenza, io lo dico con molta serenità, spero. Guardate, il cammino spirituale di ciascuno di noi è nelle nostre mani. Io sono qui a dirvi delle cose, a fare il mio ministero, il mio servizio, sono al servizio della Chiesa, ok? Però sta a noi decidere se crescere o no. E la crescita non è mai nella direzione in cui vorremmo. Questi sono 2 anni e mezzo che sono con Gesù, si sono fatti una loro idea. E poi succede qualcosa, cioè davanti alla sfida di dire cambiate, in realtà si rivelano delle ben povere persone. Questo lo dico non per giustificare la fragilità nella Chiesa, però per ricordarci che a volte è così, io non mi stupisco di nulla. Poi, attenzione, se ci sono delle cose che proprio non vanno, bisogna dire non vanno. E questo è stato forse uno degli errori giganteschi che la Chiesa ha fatto negli ultimi 30, 40 anni, 50 anni. Pensate alla pedofilia, pensate a... cioè non è possibile che vada bene, che muore un parroco e scopri che aveva un conto da 2 milioni di euro, ma dove li ha presi questi soldi? Ovviamente la comunità, da quella che li prendesse. Dice, no, non va bene, E anche su questo lo dico con molto rispetto, ma bisogna capire, no? Cioè, nella Chiesa ne avevamo già parlato, c'è sempre stata l'idea di salvare le persone. Se uno va lì, ti fa la scena madre, dice sì, è vero, io sono attratto verso i bambini, ma mi sto curando, non lo farò mai più. Gli dà una possibilità. Ma se l'altro intanto si è già venduto a quello del piano di sotto, poi succede quello che è successo. Lo dico, ne parlavamo in questi giorni con gli amici preti che mi hanno ospitato. Come dice benissimo San Benedetto, Papa Benedetto, dice: la Chiesa sta attraversando il momento peggiore dalla persecuzione dei primi secoli. E non, aggiunge lui, perché perseguitata dall'esterno, ma perché la stiamo distruggendo dall'interno. Dico una cosa, sono registrato, ma mi assumo la mia responsabilità. Ora, statisticamente, nella popolazione esistono delle forme di che noi consideriamo devianti, per esempio nella sessualità, la pedofilia. Io vi ricordo che esisteva fino nei primi anni del Novecento, esisteva un'associazione di pedofili, c'era pedofilia, c'erano i convegni, perché si pensava che no, cioè un adolescente, di solito è più sugli adolescenti, eccetera, eccetera, c'erano... Poi piano piano il nostro sentire comune è raccapricciante, e anche gli psicologi dicono: beh no, cioè un approccio improprio, prematuro alla sessualità non fa del bene, non fa del bene, perché l'adulto ha comunque una forma di potere, eccetera, eccetera. Ok, ma statisticamente c'è in tutte le categorie. Ovviamente, se uno dice, se statisticamente io so che c'è la possibilità che sia uno con tendenze pedofile, maschile e femminile, si parla sempre solo del maschile, ma è anche femminile, rispetto a degli adolescenti, certo, se questo fa l'insegnante di ginnastica, certo, se questo fa il prete dell'oratorio, mi raccontava un amico, diceva: ma c'è sempre stato, chi di voi ha come me ha origini contadine, cioè nella cascina c'è sempre stato lo zio un po' strano che tutti tenevano d'occhio, che le mani sotto la gonna delle ragazzine le metteva, ma c'era il controllo sociale, alla fine non faceva danni. Oppure le ragazze dicevano: occhio che se si avvicina lo zio, sai che lui è un po' strano, chiamami subito oppure cambia strada. Cioè io lo trovo talmente sana questa cosa, oggi invece tutti è così, dai. Ma qui stiamo parlando di cardinali pedofili, ok? Io posso sentire una vocazione, nel discernimento non è uscita fuori sta roba, e poi mentre sono prete esce fuori quest'ombra, mi faccio aiutare, chiedo, eccetera, eccetera. Ma quello che puoi dire di no se ti chiedono di diventare vescovo? Se tu sai che hai quel problema e dici di sì, e poi da vescovo poi ti dicono la porpora cardinalizia e dici di sì, cioè, ragazzi, altro che quello del piano di sotto, eh? Quindi capisco quando Papa Benedetto dice questo. Ora, perché ho fatto questa divagazione un po' pesante? Noi non stiamo giustificando niente del genere, chiaro? Ma che all'interno di una comunità ci sia un prete un po' rompicoglioni, ci sia quello lì che fa tanto il santarello, è già tutto scritto, c'è già tutto qua. Ora, o noi vogliamo la società perfetta, e da ridere, prima del Concilio Vaticano II la Chiesa veniva definita la societas perfecta, neanche un po' gasati, però noi in realtà lo pensiamo ancora. Io non mi stupisco di nulla e mi stupisco dello stupore. Più pulito c'ha la rogna, il Signore ci ha salvato tutti, siamo peccatori perdonati. Questo non vuol dire allora che continuiamo a rubare o ammazzare gli altri. Ok, va bene? Va bene, se più o meno. Gesù dice: potete bere il calice, che in origine nell'Antico Testamento indicava l'ira divina, poi in seguito nel giudaismo, quindi dal IV secolo in avanti, avanti Cristo ovviamente, finisce col definire il martirio. Cioè Gesù sta dicendo: saliamo, e dice: potete anche voi fare come me? Potete? E questi dicono: lo possiamo. Va bene, infatti, Giacomo è il primo martire, verrà ucciso, Atti 12:1-2. Interessante, perché quando Matteo scrive, Giacomo è già stato ucciso. Nella stessa risposta, questo non potete saperlo, che i catecumeni, cioè coloro che si preparavano a ricevere il battesimo da adulti dopo 3 anni di preparazione, seguiti da un membro della comunità che noi chiamiamo padrino e venivano solennemente battezzati la notte di Pasqua, bla 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 bla, a un certo punto negli scrutini prebattesimali ricevevano la stessa domanda: potete bere il calice? E loro dicevano: lo possiamo, cioè disposti come Cristo a subire il martirio. E lì non era una roba da ridere. Leggevo stamattina presto di nuovo, non so se in Indonesia o in India, 2 fratelli cristiani indiani accusati di blasfemia, condannati a morte, cristiani, perché chissà, basta, sapete che basta l'accusa di un induista o di un musulmano, non ci vogliono le prove, per sta sui coglioni il vicino. Dice: ho sentito che ha bestemmiato Allah. C'è problema, condannato a morte. C'è problema. Ah, Signore, il nostro cristianesimo da poltrone e pantofole un po' ne risente. Gesù ancora una volta spiega qual è la logica del regno. Accelero, scusate. Non come i potenti del mondo che dominano e opprimono, ma una logica di diaconia e dulia, cioè di servizio. Perché? Non per una sorta di autolesionismo di visione cristiana piccina e mortificante. Io su questo combatto tanto, io sono stufo di vedere dei cristiani che interpretano la carità cristiana, l'amore agli altri, il servizio come una specie di rassegnazione, e gli altri ne approfittano. Diventiamo gli infermieri della storia. No, va bene, ci sono i cristiani, ve l'ho già detto 1000 volte. Siamo onesti, qui ci sono tutti quelli che si sciacquano la bocca, i grandi discorsi, ma se voi togliete l'opera caritativa della Chiesa in Italia, cioè le mense caritas, i centri di accoglienza, toglieteli dall'oggi al domani. Non basta mettergli l'ICI, perché noi fa per certe cose, non possiamo. Poi ci sono le suorine bastarde che se vanno agli alberghi non pagano l'ICI, allora lì bisogna ammazziarle. Ma qui stiamo parlando di gente che si fa un mazzo così, che fa tutto per volontariato, che aiuta, cioè, toglieteli dall'oggi al domani. Ok? Vediamo che succede? Però, quindi fa comodo sempre allo Stato avere qualche buon cristiano che si occupi di, ma noi lo facciamo per dulia e diaconia, poi anche un po' per gratificazione, perché ci piacciono queste cose, ma noi lo facciamo per dulia e diaconia. Lui per primo è venuto non per farsi servire, ma per servire, ci ha appena detto. Se siamo discepoli del Signore, allora dobbiamo imitarlo soprattutto in questo, nel servizio alla felicità gli uni degli altri, come diceva Paolo. Sono collaboratore della vostra felicità, scrive, non so più se è cristiano di Corinto. Avevo un approfondimento, ma non ho il tempo, sul riscatto, ma una cosa più di storia. Brevissimamente, la meditazione. Beh, un po' l'abbiamo già fatta, leggo così. Ancora riflettiamo, prima cosa, sul dono di sé che Gesù per primo ha fatto e che siamo invitati a imitare, non in una sorta di autolesionismo, di umiltà pelosa, di mortificazione, ma come conseguenza di un amore che sovrabbonda. Io ogni volta che medito sul crocifisso vedo un uomo libero, non un uomo vittima. Non è la vittima sacrificale, cioè lo è, ma noi abbiamo stravolto questo significato. Povero Gesù. Gesù è libero perché l'amore resta sempre, quello che diamo resta sempre. Dalle mie parti c'è un canto che si fa durante i funerali, bellissimo, francese: il resterà de toi ce que tu as donné, resterà di te ciò che hai donato, resterà di te ciò che hai donato, invece di tenerlo stretto fra le tue mani. Questa è la logica di Gesù, che dice: saliamo, sì Signore, saliamo, potete, cerchiamo, possiamo, sì Signore. Natale è questo, Natale è Dio che si consegna, Natale, scrivevo stamattina presto l'omelia di Natale, Natale a me sta sulle palle, lo posso dire, io voglio un Dio che mi risolva i problemi, non che me li crei, perché noi dietro tutta sta melassa, sto zucchero, abbiamo un neonato, e dice: questo è Dio, no dai, ce lo devo cambiare, sì, allattare sì, ma no dai, ribalta la nostra idea di Dio. Che bello quello che diamo rimane, l'amore che diamo anche se colmo di difetti e di fragilità fiorisce in risurrezione anche dopo di noi. Questo sta dicendo Gesù ai suoi discepoli quando dice saliamo. Seconda cosa, il rischio della ricerca della gloria è sempre presente, purtroppo anche nella Chiesa. Ci sono due termini che secondo me dicono questa tensione ideale. Il Papa chi è? Il Pontifex Maximus, che è un titolo romano, non è un titolo cristiano, o è piuttosto il servo dei servi di Dio? Purtroppo abbiamo introiettato certi comportamenti, piccole abitudini, non ne sto facendo una tragedia, che però alla fine diventano ingombranti, vere e proprie manie, che se prese troppo seriamente contraddicono quest'idea, i titoli ecclesiastici, Monsignore, Prevosto, no, paella talare col bordino rosso, Willa, Minni, addirittura col bordino rosso. 30 anni che faccio la catechista, wow! Prepensionamento no, eh? Perché i privilegi? Certo che è bello, che fa comodo, certo che ti fa piacere, sei un punto di riferimento della comunità, no? A me fa morire da ridere, erano presenti le autorità politiche, militari ed ecclesiastiche. Sono stato a Padova al Santo, ero lì, sono andato a salutare Sant'Antonio e c'era la, beh, fa sempre morire quella roba lì, lo dico con molto affetto, c'era il, fanno la, aspetta, come la chiamano? Comunque, il Natale dei militari, cioè fanno una messa col vescovo e vengono invitati tutti i militari, tutti i graduati, allora erano tutti in alto uniforme. Ecco, la cosa che mi ha fatto molto piacere, c'erano due carabinieri in alto uniforme, tra cui una ragazza, ma era di una bellezza, perché già l'uniforme, l'alto uniforme dei carabinieri è bellissimo, però non l'avevo mai vista indossata da una ragazza su misura. Bello, eh? Un po' di cinema, cioè finché resta cinema e ci si piglia in giro, va bene, ma certi lo prendono sul serio. Sono diventato canonico, wow! C'è quella scena molto bella del film State buoni se potete sulla vita di San Filippo Neri, un film datato, carino, con Johnny Dorelli, bravissimo tra l'altro. Filippo Neri era un toscano che faceva il maestro, il precettore a Roma, però era un grande laico, grande cristiano, alla fine radunava un sacco di gente, il Papa aveva mandato che erano preoccupati, questi facevano di notte il pellegrinaggio alle sette chiese e radunavano 1000 persone. E quando hanno visto che era condotto da un laico, parliamo del 500, ho detto, ma qui qualcosa non funziona. Alla fine è diventato amico del Papa, il Papa gli ha imposto di diventare prete, e lui per obbedienza è diventato prete. E poi a un certo punto gli ha dato la beretta cardinalizia. E c'è la scena bellissima, non so se sia storica, ma è divertentissima, che lui che si veste, tutto eccetera, eccetera, va in oratorio, e lui che ha inventato l'oratorio, non Giovanni Bosco, i famosi oratori di Palestrina, eccetera, eccetera, erano musiche che facevano per lui e i suoi ragazzi. Quella forma di canto in stanza privata. E quando lui fa questa roba qui, arriva vestito, i ragazzi gli danno del lei. Allora lui si toglie tutto, va dal Papa e dice, no guarda, non ci siamo capiti. Perché alcuni religiosi, Paolo sei un po' esagerato, ma perché alcuni genitori, alcuni religiosi in nome della santa povertà sono serviti e riveriti? Ma mi fate capire. Serviti e riveriti. Ho fatto, sono stato 20 giorni fa, 15 giorni fa, ho fatto questa esperienza molto bella, ho anche scritto, a Scampia, bello, tosto, eh? Questa comunità di gesuiti, vivono in appartamento, non hanno una parrocchia, vivono in appartamento, appartamento di una casa popolare, tra l'altro è la prima volta che vedono, è bellissimo, l'ascensore con le monetine, con i 5 centesimi, perché se no non va su e giù, perché tanto nessuno paga le spese. Allora tu vuoi l'ascensore? 5 centesimi, anche buon prezzo, insomma. Per ogni corsa, però, 14 piani, fateli a piedi. E loro vivono lì, vanno alle riunioni condominiali, cioè, capito? Allora intendo dire, questa è un po' la mia idea di religioso, no? Si fanno da mangiare, si fanno la spesa, si lavano e stirano. Cioè, quando poi cominci a avere. Ma tu ti sei dato tutto a Gesù? Sì, ma sti cazzi, però c'è chi ti fa da mangiare, c'è chi ti lava e ti stira, e sarai in pensione sempre, non c'è nessuno che ti butta per strada, o no? Sì. E ti presento alla famiglia qui vicino? Quindi su queste cose, ma io vedo che i religiosi sani sta roba la capiscono, che sono diventati privilegiati. Parlo della mia esperienza molto semplice. Io ho iniziato, lo dico con molta verità, io ho iniziato a capire che i denari erano un problema al momento in cui non sono stato più retribuito dall'8 per mille. Ho detto, urca, e mo? Mi devo inventare un lavoro, questo. Ma allora io ero intimamente convinto di essere una persona votata al Vangelo. Sì, però comunque il mio stipendio accreditato ce l'avevo. Che facessi qualcosa o che non facessi nulla. Allora, capitemi, non facciamo i populisti a basso prezzo. Però probabilmente certe cose o le prendiamo come sono, un po' dell'eco, oppure se le prendiamo troppo sul serio, rischiano di essere un po' così. La gloria è sempre presente, ma anche nelle piccole ambizioni, fra i catechisti, nei cori, fra i lettori. L'altro giorno ve l'ho già detta sta roba, mi è venuto freddo. Mi ha detto uno, guarda, nella mia parrocchia, il funerale di una persona, il figlio di questo va per fare le letture e uno della parrocchia dice no, perché sono io la lettrice delegata della parrocchia. Ma che ti venisse un po' di cacarella. Ma scusate, Ma scusate, ma questi qua che magari vengono in chiesa solo quando ci sono i funerali, che cosa pensano secondo voi? Che bello il Vangelo. Penso, ma che cafoni sti qua? Boh. Gesù ci dona l'esempio. Amare e donare, donare e servire non per essere riconosciuto o per ricevere un applauso, ma per imitare il Maestro che ha donato la sua vita per tutti. Infine, in che modo vivere il servizio, nelle piccole cose, nella quotidianità, nell'uso della gentilezza come criterio di giudizio, nella visione positiva e propositiva delle cose, nel volontariato, nel dare una mano in parrocchia, in tutto. Ma in fondo resta la convinzione affatto scontata che tutto ciò che doniamo rimane, come ha fatto Gesù, e che in questa logica, non quella dell'arroganza, della prevaricazione, della violenza, della forza così diffusa in questo momento, vinco. Mi sembra proprio una bella preparazione a Natale. Ecco, allora tra 8 minuti inizia l'Eucarestia. Scusate, sono stato un po' lungo. Chiedo tra l'altro a qualcuno, magari Giulio, di occuparsi per le letture. Chiedi tu in giro se qualcuno vuol farle. Va bene? E celebreremo l'Eucaristia, che è il momento più importante. Siamo alla terza domenica dell'Avvento, quella del Gaudete. Troveremo un Giovanni Battista simpaticissimo, vedrete, e vogliamo proprio affidarci al Signore. Lo possiamo? Sì, lo possiamo.